siamo in tanti e in tante in studio ad accogliere e a voler scambiare due parole con l'autore di Hunter. Ciao.
Ciao, thank you for having me.
E, vabbè, forse già molti e molte lo conosceranno. Questo autore ha fatto uscire un romanzo autobiografico, mi raccontava nel 2017, all'epoca soltanto 50 copie, e poi ripubblicato qui in Italia da Alegre nel 2020, è diventato subito caso letterario. Stiamo parlando di Ciao Solidarietà Coatta, in cui Hunter racconta la sua infanzia nei sobborghi di Nottingham, in un clima, diciamo, di diciamo in un contesto che per noi da leggere è particolarmente, cioè, da un lato interessante, dall'altro, cioè, ci pone delle sfide molto molto forti, perché appunto si parla di un contesto di violenza estrema e insomma di logiche poi determinate da la condizione di classe dei suoi protagonisti, ma comunque questo lo faremo raccontare meglio a lui. Nel frattempo vi ricordiamo i nostri numeri 346 66 73 263, e le chiamate allo 011 249 5669. Noi saremo qua per un'ora e mezza con di Hunter in questa specialissima puntata dell'info.
Nightline with balloons, messages from you. I've been out in that blue, so I'll be back soon. Come down, come through. Come down, come through. Come down, come through. Come down, come through. We'll be dancing that pale foam glow, make it last go slow. X and O's get thrown like cherry blossoms. I spent summer on my own, stranded the future in my bones. A couple of nests flown, you got feathers in my sheets, you got spices in your beak.
Beh, allora stiamo per cominciare. Ricordiamo giusto a chi ci ascolta che ovviamente i numeri quest'oggi servono in particolare per fare domande direttamente a D. Hunter qui negli studios di Radio Blackout. Anche se già probabilmente gliene abbiamo fatte troppe, scapperà a metà puntata, ma ovviamente la partecipazione da casa è sempre ben accetta.
Messages to you as I sing along the moon. Guess we'll find out soon. Come down, come through. Come down, come through. Come down, come through. Come down, come through. Falling in love like bed between grave shifts.
Sì, in realtà sembra interessato a giocare più che a fuggire, a differenza di qualcun altro qua nel cortile del Cecchi ieri. Comunque ci siamo dimenticati anche di dire che di Hunter è qui in Italia per presentare quello che è il suo nuovo libro, che è Tute, Traumi e Traditori di Classe, sempre edito da Alegre, uscito da poco, quindi insomma era in questo tour italiano e noi ne abbiamo approfittato.
Oh.
his pain and you look a real killer. He was looking at my figure, I was looking at his figures. Whispered in my ear, down my spine, sent a shiver. He said, why don't you come and fuck with a real nigga? Vanity, 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 yeah. Vanity, 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 yeah. Vanity, vanity.
E allora niente, iniziamo subito con le domande, poi appunto ci sarà anche dopo in seguito il tempo per parlare un po' più liberamente, se ci saranno altre domande da casa, dall'ufficio, dalla macchina, le passeremo molto volentieri. Noi iniziavamo con questa questione, cioè quello che volevamo chiedere a Hunter era se credeva insomma che la storia che lui racconta in Chav sia, come dire, comune rispetto a un'infanzia in una determinata classe sociale a Nottingham, quanto effettivamente, diciamo, questa condizione sia visibile da chi non la vive, e quindi anche perché lui ha scritto questo libro, a chi l'ha scritto e un po' con che intenzione.
I think to start with I'd say that I never intended to write Chav. I was working in a psychiatric care home doing night shifts. And I'd been involved in social movement, militant left, for 10, 15 years at that point. And I was come to the end of my patience. There'd been like big disagreements. And working these night shifts, I was thinking, and I was getting angry and getting sad. And I just started to write down my thoughts and try to connect my life within the militant left with my life was in poverty and the underclass and the subproletariat, and try and see the commonalities but see the difference and see the relationship between the two.
Ok, ha cominciato a dire che non, in realtà non avrebbe mai voluto scrivere questo libro, che non era sua intenzione inizialmente, ma in un periodo in cui stava lavorando in una casa psichiatrica facendo i turni di notte, faceva ormai parte dei movimenti della, diciamo, della sinistra, da 10-15 anni ha cominciato a riflettere a lungo su i grandi problemi che gli stavano insorgendo, a farne parte, ha cominciato così a scrivere sulla sua vita sia di sottoproletario appunto di Nottingham, sia della sua vita all'interno della sinistra militante, vedendo sia quali erano le cose in comune sia quali erano le grandi differenze.
So a lot of these a lot of the chapters in the book started off in some way or another as like paragraphs or a few paragraphs I shared on social media with friends as a way to just get some of it out. But then I got very sick, very mentally unwell, and ended up 3-4 months in a bad place and had to be taken care of. When I came, got better. I'm still getting better. I had conversations about those things I'd written with people who had no experience of what I wrote and some who had plenty of experience of what I wrote. And it made me feel like I could try and bring some of it together in more coherent ways.
Ok, poi inizialmente, dopo aver scritto appunto alcuni pezzi in maniera non così connessa gli uni con gli altri, ne ha postati alcuni sui social, o ne ha parlato con insomma con le persone a lui vicine per così per condividere queste esperienze. Poi ha passato dei mesi in cui insomma è stato male psicologicamente, in cura in un posto che definisce molto brutto, e ha avuto lunghe conversazioni sulle sue esperienze con altre persone che avevano condiviso con lui quelle esperienze, o comunque avevano vissuto molte esperienze simili alle sue, e che insomma gli hanno fatto capire che avrebbe potuto mettere insieme tutte queste sue riflessioni in qualcosa di più unitario e coerente.
So that kind of writing it a bit more, writing it more detail, we decided to put it into a book, but we didn't think it would be one that many people would want to read. We thought we'd give it to friends and comrades, excuse me. So we printed 50 copies of it, and I suppose I wanted to write it for two groups of people, although those groups aren't solid and homogenous. One, those who, from the left, to speak to them about the ways in which I'd experienced and the people from the communities I was from had experienced to a certain extent, the dismissiveness, the false narratives, the hostility, the judgment of people from poverty, people in the underclass, that they experienced it from those who positioned themselves as the vanguard or the wise, politically astute, the left. So I wanted to write it for the left to share some of these ideas and share some of the. I wanted to shout at them. I was very angry. I wanted to express the disgust and rage I was feeling at the time, and try and shake them to a certain extent, but also to start a dialogue around the ways in which we think about class. And specifically, I'm talking about it was in the UK context.
Okay. Innanzitutto il libro all'inizio era stampato in sole 50 copie perché non si sarebbe mai immaginato che qualcuno avrebbe avuto interesse a leggerlo, sicuramente non che sarebbe diventato un caso letterario come poi effettivamente è successo. E, i gruppi di persone per cui ha deciso di scrivere questo libro sono fondamentalmente due. Il primo è la sinistra radicale, perché in un periodo in cui provava nei confronti di tutto il movimento della sinistra radicale una profonda rabbia e disgusto, voleva gridare a loro in faccia i modi in cui la comunità da cui lui arriva subisce anche da parte appunto dei movimenti esclusione, giudizio, il fatto che su queste persone si creino delle false narrative da parte di un gruppo che si sente un'avanguardia, il gruppo più saggio che ha capito insomma come bisogna comportarsi nella vita, quindi astuto, quindi appunto sia per urlare la propria rabbia sia anche per cercare di instaurare un dialogo.
And secondly, I wanted to write it I wanted to write it for myself as a form of expression, but I also wanted to write it for the boys and girls and the men and the women. And those who do not identify in those kind of ways, who'd helped me, who'd shaped me, who'd impacted my life, whilst I went between, criminality and drug addiction and homelessness and the struggles of poverty and surviving, the ones who'd kept me alive. I wanted to write something for them, both as a way to remember them, because many of them are dead, or imprisoned, or have lost sense of themselves through drug addiction and other aspects of poverty. I wanted to write as a way to remember them and respect them and hold them and show them a little part of them to my comrades in the political left. With both Chav and with Tracksuits, it was a way for me to process some grief of that loss.
Say again, what loss?
The loss, yeah. What loss? Yeah, I mean, that's a big question as well.
I think I do get you.
I think both the loss of their lives, I'd never been in a place, but also the loss of the connection I felt because my life had taken a different trajectory to many of them. But also a loss, the ways in which the mainstream culture and the leftist culture remove their humanity, like the loss of their public humanity.
Ok, il secondo gruppo a cui è rivolto questo libro, innanzitutto parte da se stesso e poi le persone che lo hanno aiutato durante la sua vita, sia nei periodi in cui era invischiato in criminalità, in momenti in cui, insomma, nella sua vita da senza tetto, nella sua vita nelle dipendenze, in prigione e via dicendo, tutte le persone che gli hanno permesso di rimanere in vita, fondamentalmente, che l'hanno aiutato, gli hanno mostrato solidarietà, che sono state fondamentali nella prima parte della sua vita. Molti di questi sono morti, altri sono in prigione o comunque vivono ancora in condizioni di povertà. E l'ha scritto anche per loro, per mostrare rispetto, mostrare che, insomma, che sono stati importanti, e anche mostrarli al mondo, alla cultura, sia mainstream sia della sinistra radicale, che invece costantemente li rimuove e li rende invisibili. E in questa maniera vuole cercare di tamponare quella che sente come una loro perdita, alcuni appunto perché sono morti, altri perché non fanno più, insomma, sono lontani adesso dalla sua vita, ma sono stati fondamentali.
And the last part of the question, as I understand it, was the commonality or the commonness of this, of my experience. The specifics, you know, whether specific of my relationship with my grandfather and the sexual violence, or the specificness of my mother's mental health difficulties. Those, you know, it's hard. How do you measure? But the commonality of a level of economic and social and cultural exclusion, and an enforced exclusion by the dominant culture, and the effects of that, and the generational trauma that is passed down from one generation to another and to another, and the ways in which it becomes inscribed on the body and on the practices, they're very common. Maybe not as common as someone watching the Avengers, but still common. And I feel that the solidarity and the supports and the different ways in which we had to hold each other and maintain our survival were, yeah, very common. A lot of my experiences happened 80s, 90s, but in the 2000s and the 2010s, I worked as a youth worker, and I worked as, did community organizing on a daily basis, the same things you'd come up again and again, maybe more so because financial crash and the effects of that. But it would be the neighborhood I was raised in and the neighborhood I lived in until very recently. High deprivation, a high turnover of people, some being forced out of their homes, some people being forced onto the streets, the mental and physical anguish that occurs because of this kind of, because of the structural violence that surrounds us, very common.
Beh, innanzitutto è molto difficile dire quanto è comune. Beh sì, allora ripetiamo la domanda. La domanda era quanto è comune un'esperienza come l'infanzia, come la sua infanzia vissuta nelle periferie di Nottingham. Dice che ovviamente è molto difficile misurare, comunque dare conto di quanto sia comune le violenze sessuali o la difficoltà, insomma, traumi psicologici, ma che sicuramente l'esclusione economica e sociale, gli effetti che ha sui corpi e sulle menti, e il trauma che da una generazione si tramanda all'altra, visto appunto che anche l'esclusione economica e sociale lo fa, e il modo in cui impatta sui corpi è sicuramente una cosa molto comune. E ciò che è anche molto comune è la solidarietà di cui parla a lungo in Chav, il supporto tra persone che vivono le stesse esperienze, il modo di, insomma, sostenersi a vicenda e tenersi vivi a vicenda, sono sicuramente pratiche molto comuni e che vengono messe in campo giornalmente, proprio perché la sopravvivenza è quotidiana, e anche la riproduzione della povertà, gli sfratti, la vita di strada e l'impatto che tutto questo ha sulla salute mentale, sicuramente sono esperienze molto comuni, parla a partire dal proprio quartiere, ma non solo.
I suppose the last bit I would say is like in Chav I write about my experiences as a child sex worker, selling my body at 10, 11, 12, 13 years old, and the ways in which other young people, same age, worked with me and alongside me, and we supported each other and maintained our survival, protected each other, and how that was, 20, 30, 40 people in one small city. And then 20 years later, as an adult, whilst the young people I worked with were not necessarily in that, were not child sex workers, but they were under threat from police, from immigration services, from social workers, from schools. They were constantly being pushed aside, and they developed different forms of solidarity and ways in which to hold their spirits high and look after each other and be tender and careful with one another.
Aggiunge che in Chav ha parlato a lungo anche della sua esperienza come lavoratore sessuale a partire dall'età di 10 anni in gruppi di 30-40 persone, se non ricordo male, e di come con altri della sua stessa età si supportavano e si proteggevano a vicenda nel fare questo lavoro, e come 20 anni dopo guarda le persone che hanno condiviso con lui queste esperienze, molte di queste sono ancora minacciate dalla polizia, dall'ufficio dell'immigrazione e da insomma varie altre istituzioni. Ha menzionato la scuola, non ho ben capito a cosa si riferisse, che sono stati cacciati da scuola più volte.
Ok, allora grazie per questa prima per aver risposto a questa prima lunga domanda e in maniera molto intensa. Allora noi passiamo alla seconda, che è abbastanza complicata, però insomma cercheremo di farci capire. Allora, noi leggendo un po' i suoi libri a partire da Chav, assistiamo a dei personaggi che lui moralmente non giudica, personaggi lui compreso, no? Perché effettivamente legati a una determinata condizione sociale, condizione di classe, che fa sì che anche le loro azioni si collochino un po' al di là del bene e del male, ecco. Ma questo non giudizio sulla moralità dei personaggi, no? Come si declina rispetto invece a quella che è una condanna effettivamente dell'oppressione che viene reiterata all'interno nei contesti in cui vive chi a sua volta ha subito oppressione, e fino a che punto si può il non giudizio diventa un'indulgenza, ecco, nei confronti di una condizione di classe che porta poi a dei comportamenti appunto estremamente violenti, estremamente magari anche egoisti, incomprensibili, comunque disgreganti rispetto alla vita della comunità.
Yeah, it's a complicated one to talk about. I feel like the best way for me to answer that is maybe to think through how I engaged with telling one of the stories in the new book. So one of the first things I wanted to write was about my grandfather. In Chav, in my first book, I explained a little bit about the relationship between myself and him. Of the sexual abuse that occurred between him and his friends and myself. And a lot of the responses to that when I was talking about the book in the UK was strong levels of judgment, and he was an evil man, he was a bad man. And that felt like something I wanted to address in a more complicated way. Because whilst those actions, those sexual assaults against me when I was 7, 8 years old, were undoubtedly, like, I will call those actions bad. I will make that moral judgment. That's fine. But that does not tell the whole story of that man. And he's long dead now, and no one else was going to tell that story. I'd brought out his behaviour into the public, so it was my responsibility to fill the gaps. So he was someone who was an Irish traveller. He'd travelled around Ireland. He'd become the patriarch of his family at a very, very young age after killing his own father, who'd been violent towards him. He was someone who'd been persecuted as a traveller in Ireland and had then moved to England, where he was further persecuted, where he'd seen his family and his friends beaten on a regular basis, arrested by police. He experienced all manners of, like, physical violence. And that had shaped him. I view him as a deeply traumatized person. And he then traumatized me. But unlike me, he was never given space, never given care, the context in which to be process his trauma and to be cared for. He simply felt he had, the only way to get through his day was to be a violent person. Now, I think the question of the agency he had over his choices and the structural conditions of his life is not simple. It's not these things happened to him, therefore he had to do a thing. He had choice, but those choices were limited. And at each level of those choices, there were different limitations and different impacts that guided him. But at any point, he could have turned, but it would have taken a great, for me, my view, it would have taken a great force of character for him to do that. And I do not judge him for not summoning that strength.
Allora, ho perso l'ultimo pezzo, ma spero che qualcuno mi aiuterà. Dice che il modo migliore per rispondere a questa domanda è prendere un esempio molto forte di cui ha parlato anche in Chav, de suo nonno, e del suo rapporto con lui. Anche il nonno era, insomma, il capo famiglia, si può dire. La cosa con cui parte a descriverlo è il fatto che suo nonno ha abusato sessualmente di lui quando aveva 7 anni, e quando ha parlato di questo fatto in Gran Bretagna, subito la reazione degli ascoltatori, dei lettori, è stato un giudizio molto forte, dicendo che, insomma, era una persona cattiva, una brutta persona, una persona violenta. E quindi si sente in dovere, visto che ha tirato in ballo la sua storia, di giudicarlo in maniera, cioè di darne una visione, un giudizio più complesso. Sicuramente le azioni che ha compiuto le giudica come cattive, ovviamente, anche perché hanno avuto un impatto notevole su di lui, però questa non è tutta la storia di un uomo. Racconta di come è stato un traveler, non saprei esattamente come tradurlo, forse un nomade, di origine irlandese, che ha ucciso suo padre, lui stesso, poi ha cominciato a viaggiare, è stato perseguitato in quanto nomade in Irlanda, poi si è trasferito in Regno Unito ed è stato perseguitato anche lì, picchiato, arrestato, di fatto ha subito ogni tipo di violenza fisica che si può immaginare, e questo sicuramente l'ha formato, gli ha dato un'impronta che, insomma, è impossibile cancellare, gli ha creato un trauma che poi lui di fatto ha tramandato agli altri membri della propria famiglia, proprio perché non ha mai avuto, a differenza sua, non ha mai avuto nessuno spazio, nessun tipo di cura da parte delle persone che aveva intorno, e l'unico modo in cui è stato in grado di rispondere alla violenza che aveva subito nella sua vita è stato produrre altra violenza ed essere violento per sopravvivere. Per quanto riguarda il chiedersi quanto questo sia, cioè quanto la volontà, la propria volontà di scelta agisca nel processo di diventare poi di fatto una persona violenta che riproduce gli stessi tipi di violenza che ha subito, dice che sicuramente una parte di scelta in questo esiste, ma che è una scelta fortemente limitata, quindi darne un giudizio non è semplice, proprio perché appunto l'impatto della violenza che si è subito e anche delle condizioni in cui si è vissuto, che non permettevano di fare nient'altro se non riprodurre o quasi se non riprodurre la stessa violenza, fanno sì appunto che l'agibilità e la possibilità di uscire da questo processo siano limitate. C'è un pezzo da aggiungere?
L'unica cosa, diciamo, che mi volevo ripetere una frase che mi sembrava molto interessante, che era la violenza è stata anche un modo per superare la giornata. C'erano gli strumenti che lui di fatto aveva, essendo stato brutalizzato e avendo comunque affrontato e subito, diciamo, quel tipo di approccio, era anche un modo per la violenza è stata anche un modo per apportarsi al mondo durante la giornata, perciò in questo senso le scelte erano molto limitate secondo lui, appunto.
I'm sorry, there's a bit more. So but that complication between the reproduction of violence, I try to, in Tracksuits and to a lesser extent in Chav, try to then reflect that through all of the people who appear, both, like, so I can talk about the violence that I carried out, like I physically, particularly physically, like, you know, hurt and assaulted people on the streets, in their homes, robberies and things like that, until I was in my mid-20s, until 23, 24. And throughout that, those choices, those decisions I made to commit those acts, they were decisions. I had agency over them. I could have found, if I'd had that strength, I could have found different ways to survive, different ways to get the money to feed my drug addictions, but I chose not to. But that was also shaped by the economic conditions I was living in the streets, but also conditioned by the various forms of violence that had been on my person. I will never completely know for sure, like, what level it was a structural thing and what level was agency, but I feel that goes for all people, and all the people I've met anyway. And even those whose the violence they engage with is far more abstract violence. What do I mean by that? So last night at the bookshop last night, what was it called?
Nora.
Nora, at the bookshop Nora, someone asked me about violence. And its existence was in working class and poor communities. And I think it's very important for me to note, like, yes, there is that violence, that interpersonal violence, that direct violence with blood and spit and fists, but there is just as much violence in middle class and upper class lives, and not just of the blood and the spit and the fists, but an abstract violence, a violence of the system, but it is removed from many of their lives. And many of them can do things about it, but they choose not to. But they choose not to for many different reasons, some psychological, some material. It's what I'm trying to say, I suppose, is we all go through this process, and we all should, because we all go through this process, it's a very human process of trying to survive in this system. We should try and engage with one another with care and forgiveness around these things, and think of different ways to break out of that cycle. And that cycle is so firmly conditioned by the punitive system, by by the prison culture. And that shapes how we respond to shit. So I try and remove moral judgment from my books, and moral judgment of myself, moral judgment of those around me, because I don't want to reinforce that punitive logic.
Andando avanti sullo stesso discorso, Parsa a parlare della sua precisa esperienza, in particolare del periodo fino ai suoi 23-24 anni, in cui ha commesso molte, cioè, ha fatto molte scelte di compiere azioni violente. Qua dice che è stata sicuramente una sua decisione, perché avrebbe potuto trovare altri modi per sopravvivere e anche per alimentare la sua tossicodipendenza. E che però non l'ha fatto e ha scelto appunto di fare queste azioni violente. Ci tiene a sottolineare anche che è molto complicato fare un bilanciamento, capire bene qual è la causa maggiore e comunque in che quantità, fino a che punto questa è una scelta, e invece fino a che punto questo è indotto dalle condizioni strutturali in cui si nasce e in cui si cresce. E poi, uscendo invece da un'esperienza specifica, ci tiene a sottolineare anche l'esistenza di una violenza che chiama astratta, non so, forse potremmo chiamarla non materiale, insomma, che non coinvolge la relazione violenta tra due persone e lo spargimento di sangue, ma che è qualcosa
non splatter.
Non splatter, ma è una violenza più radicata nel sistema in cui viviamo, una violenza che fa parte sicuramente anche che fa parte anche della classe media e della classe più alta, e che anche chi fa parte di queste classi, che magari non, cioè, senza rendersene conto forse, o rendendosene conto anche, comunque, diciamo, in maniera non fisica, riproduce anche questa stessa violenza astratta. Se mi vuoi correggere, probabilmente ci sarà un pezzo da aggiungere dopo. Comunque, che appunto, che questa violenza è insita nella vita di tutti, anche nell'esistenza, insomma, nella struttura in classi, che viene costantemente riprodotta, e che insomma Hunter la riconduce alla necessità di sopravvivenza. Qua ho perso un pezzo che verrà integrato tra poco, e poi ricorda anche quanto è fondamentale nella riproduzione di questa violenza l'esistenza del sistema carcerario, che riproduce anche questo stesso tipo di violenza, che è la sua volontà di non includere un giudizio morale sia all'interno dei suoi libri sia anche quando si parla di queste questioni al di fuori di un libro. Il suo intento è quello di appunto non rinforzare il sistema punitivo carcerario.
Integrerei solo con il fatto, penso lui abbia sottolineato il fatto che appunto quella violenza fatta di disputi, sangue, pugni, è propria di quell'ambiente in cui lui è cresciuto, e che appunto il spezzare quel ciclo di violenza di cui lui parla, anche parlando dell'esperienza con il nonno e tutte, diciamo, le esperienze che ha avuto nel suo lavoro e appunto e poi personali, e rendersi conto che questo ciclo di violenza viene riprodotto non solo in quell'ambiente, ma viene riprodotto anche negli ambienti, come dire, in cui non ci dovrebbe, come dire, non viene vista questa violenza. La violenza astratta di cui parla è esattamente la violenza borghese, ovvero quella dell'esclusione, quella del ricatto, dei vari tipi di ricatto che uno deve subire. In questo senso non operare un giudizio da parte sua è un qualcosa che lui vede necessario, perché per analizzare tutti i tipi di violenza che lui vede nella società, ed è un modo, il fatto di non giudicarli è un modo per provare a spezzare questa catena, cioè non demonizzarli ma cercare di comprenderli. E credo, e sarebbe interessante chiedergli se anche la violenza borghese va
sì,
è analizzata in sì. questo modo e va come in qualche modo anche non moralizzata.
There is like a question in between the question.
E quindi mettiamo un po' di musica, ce la prepariamo per bene questa domanda, che dite?
Dai, un po' di musica, maestro.
Simple, you know, it's never been complex. Forget about reps. Yo. Coming up boss like that, I ain't getting upset. Beat off a Guinness and bun herbs. I stay patient, I saw the thing last class. It's a process when you're doing greatness. So when I cut corners and take half-hearted steps, local pagans, I thrive on failure. I tell that pagan, put me to the rough cut test. Simple, you know, it's never been complex. Forget about reps and sets. Numbers are no substitution. When you buck up on a rascal, pedal bike chef. Slice and dice on the hoof cuff quest. There's only a couple options left. Surrounded by enemies and fake friends. You have to realize none of them are rough cut friends.
Fight with the gallon. Champagne in a glass and don't step out of your lane. The click move fast, fam. What are you saying? You ain't ready for the pass, man. Don't step out of your lane. The star will bark and done. Click move fast, fam. You ain't ready for the boss, man. Don't step out of your lane. Storm with Mark and
care not about who said what. Let them talk, let them voice their opinion. Everybody's got one, so I got my eyes on the clock. Timing and some of them ain't got a lot. Everything rush, cross drops. Bird's eye vision from the rooftop. I'm looking over the city and I can't see a lot. Guns are staying on job. We'll all end up in a pine box. Bless so I'm ready for the day I meet God. I heard heaven had a couple vacant spots. Keep them for women and children. I'm getting back to the rush, got melting pot. Surrounded by enemies and fake friends. Never losing my cool emotions on lock.
Fight with a gallon. Champagne in a glass and don't step out of your lane. The click move fast, fam. What are you saying? You ain't ready for the boss, man. Don't step out of your lane. The star will mark and done you. Done you. Done you. Done you. The click move fast, man. You ain't ready for the boss, man. Don't step out of your lane. The star will mark and click move fast, fam. You ain't ready for the boss, man. No, don't step out of your lane. No, start with Mark and
yo, new day, same me, still vexed, hungry. You get me? New boots, same foot, same street. The sun don't rise in the west and there's no rescue out of Babylon scene. More time you gotta move like a pagan, a righteous path is extortionate, fam. What's good for the goose ain't good for the alligator. You gotta sponsor your own campaign, won't look for the news, don't wait for the propaganda. Never move like sheep on a farm and a leader, you know I ignore policy. So the boy them are always gonna try chat shit. But I saw the thing set my dog when you're born and raised in the ghetto, the streets will turn you into a savage. Know what it is, man, know what it is. Know what it is, man, know what it is. Know what it is, man, know what it is.
Fight for them, man, know what it is. Love, know what it is.
Savage like Robin when he did kickball in a Leicester. These roads are far from a tester. So before you tech chat, just remember, said that you'll stand firm in a war like Nestor. Summertime still gets cold like November. Flow damn told him you know what it is. So you better know how to take time in your sector. If you don't die, then the Lord's gonna get you. They ain't savage. Thought that you was a don till you got real, now they can't manage. Bare excuses, egos damage. Beef ain't appealing, now we want radish. It was a big laugh till the big dance come true, and now another buddy just got cabbage. Just remember, that everybody's built for this. So if you ain't, then vanish.
Know what it is, man. Know what it is, man, know what it is. Know what it is, know what it is, man, know what it is.
My for them, man, know what it is.
Level,
know what it is.
Yo, you
New spliff, same weed, flavours, no seeds, you get me? Top shelf, good look, bad breed.
Savage!
If you can't say it with your chest, another double run up on your food and feed. We do road and trample the paper and the powers that be, I got the nastiest plan. What's good for the youth ain't good for a legislator. They wanna see man do hunger games like crew against crew. Me against me, they made our poverty into a big silver spoon. When we're hunting the food, no tolerance for the boys in blue. I saw the thing set my dog when you're born and raised in the ghetto. The streets will turn you into a
savage.
Know what it is, know what it is, man, know what it is. Know what it is, know what it is, man, know what it is. Know what it is, know what it is, man, know what it is.
Right for them, man, know what it is. Love, know what it is.
Rieccoci in diretta, sono le 10.20 qui a Radio Blackout con The Hunter e un'ottima squadra di questioni e di traduzioni. Vi ricordiamo i numeri per scriverci allo 346-66-73-263 oppure anche potete farci uno squillo allo 011-249-5669. Noi ricominciamo con la domanda con cui ci eravamo lasciati prima di questa breve pausa musicale, un qualcosa che ci era venuto spontaneo chiedere mentre Hunters stava parlando, diciamo, della dimensione strutturale barra personale della violenza. Ecco, gli si chiedeva se anche diciamo la se anche la violenza strutturale che lui dice esiste, cioè che lui dice che esiste nella middle class o comunque all'interno di quei contesti sociali in cui la violenza è molto meno evidente o comunque assume dei connotati molto meno palesi, molto meno splatter, cioè se anche con quella dovremmo essere comprensivi nella misura in cui comunque è sempre un fenomeno sistemico, ecco, e poco dipende dalle scelte, dalle possibilità di scelta degli individui. Quindi, insomma,
okay.
sempre leggero.
Nice and simple. So I think maybe the best way for me to start answering that is to answer a slightly different question. The first time I read anything from the new book in public was in Liverpool last year, maybe the year before, I forget. And one of the first questions that was asked was the forgiveness and care and the lack of moral judgment I try to express about my grandfather, can it be applied to the capitalist class? Like, you know, we aim for a revolutionary moment, we build for that, so then what happens to them? Do we treat them with that same kindness? And no, we don't. To a degree, it's dependent on their actions during the moments in which we end this violent in this system. But realistically, they will hold on to that until they die. So they die. But the middle class's relationship is different. The middle class's relationship is more complicated. And I suppose this speaks a little bit to the class traitors parts in the new book. It's the middle class, there is a far higher level of ambivalence. And you can tell this as well by the shrinking and the growing of the middle classes, like depending on time and depending on the economic conditions. Their loyalties are not stable. At some moments they identify with the gains of the capitalist class, and sometimes they identify with the struggles of the working class and the subproletariat. It depends on the moment, the historical moment. So I try to, when I think, it's very hard for me to be completely filled with moral judgment for the middle classes, because the middle classes, I have friends in the middle classes, my partner is middle class. It wouldn't work as a human being if I just blah, blah, blah all the time. So both on that kind of personal level and then on that political level, I have personally, I have to engage in similar ways in ways in which I speak about suggesting others should think. Others should think about the violence of the proletariat and the working class. Like, there are very specific pulls and pushes and offerings from capitalism to the middle class. You will get these benefits, you will get these rewards, both material and emotional, material and emotional rewards for ignoring the structural violence that is occurring. If you pretend it's not happening, you will be given comfort and safety and security. Three very complicated words, but let's not go into that. But at the same time, you will lose aspects of yourself. You will lose aspects of your humanity by ignoring that violence, by ignoring the deaths and the bloodshed that occurs in the streets because of capitalism. We can see this in like relations to the sort of urban elite cultural classes and their relationship with the violence of the borders and the ways in which they sometimes seek to profit from that through like going, ooh, look at the artwork I've done about the migrants. So they try to engage with it, but they cannot wholly attack it because that would risk maintaining the rewards that they are getting. They have a complicated relationship with that. Now, I speak now specifically of the UK context and the ways in which the middle class often relates to the subproletariat and the working class in general. I'll let you translate that.
Vado io? Vabbè, allora, per cominciare a rispondere alla domanda, si rifà anche alla prima lettura che ha fatto del libro a Liverpool, in cui la prima domanda è stata proprio su questo tema qua, ovvero la stessa indulgenza che lui applica alla storia del nonno si può applicare alla classe capitalista? Beh, la risposta è no. Innanzitutto, cioè, dice, soprattutto nel libro nuovo, parla delle relazioni con e dentro la classe media. Dice che è una classe che è molto ambivalente, lo è sempre stato nella storia, che insomma, a seconda dei cicli si amplia o si restringe, stringe alleanze prima con le classi superiori, poi invece sembra strizzare l'occhio al proletariato e al sottoproletariato. Le sue lealtà sono molto aleatorie, non sono stabili, e quindi cambiano coi cicli storici, per cui già questo è insomma, è una questione importante che poi comunque non bisogna giudicare dal punto di vista personale, ma dal punto di vista politico, dice, visto che adesso si relaziona anche con molte persone della classe media, ma che proprio questa aleatorietà delle sue alleanze è dovuta al fatto che il capitale offre alla classe media sicurezza e a volte anche un certo livello di compiacimento e di come si dice, realizzazione a prezzo di ignorare il fatto di vivere in un contesto con una fortissima violenza strutturale, per cui insomma e questo fa anche sì che appunto in contesti come le città, o citava anche le frontiere, la classe media oscilla a volte tra insomma un po' di pietà nei confronti dei migranti e invece il chiudere totalmente, insomma voltarsi dall'altra parte nei confronti di che cosa queste, insomma, una cosa come le frontiere crea e rappresenta in termini di come dire, violenza strutturale, e che questo oscillare, queste lealtà non stabili sono date proprio dal fatto che invece guardare in maniera onesta alla realtà e alla violenza che la permea è un rischio per la classe media di perdere di fatto i privilegi che invece proprio essere classe media, perché ne esistono di inferiori, comporta.
Aggiungo solo una cosa, che secondo me il suo ragionamento, da quello che ho capito, è non è solo su quanto la classe media sia, gli convenga prendere, diciamo, posizione con diciamo, più il versante dei padroni o degli sfruttati, ma che semplicemente la classe media, a seconda della convergenza storica, si sente proprio anche lui dice emotionally, cioè emozionalmente si sente proprio a volte molto più vicina alla classe lavoratrice quando il capitale nelle sue fasi di ristrutturazione appunto allarga e restringe questo bacino, in cui quindi in qualche modo lui non credo, io da quello che ho capito è che lui non, come dire, non è solo che lui adesso frequenta un po' di classe media, ma che la classe media, cioè lui è cresciuto anche con gente che viene dalla classe media, okay, degli ultimi, da, io così penso di aver capito, ma magari glielo richiediamo, e che però la grande differenza è che la violenza interna al nel suo, diciamo, del suo quartiere, insomma, della sua classe sociale, è una violenza che ti porta a perdere l'umanità, e quindi è molto, come dire, ha degli effetti devastanti sulla psiche, proprio sulla vita e sul quotidiano delle persone, di chi le subiscono e che poi vengono reiterate. Invece il ricatto della classe media, come dire, non ha magari quella stessa...
Sì, io ho capito anche che in quel contesto lì comunque perdevi dell'umanità, nella misura in cui appunto non c'è coerenza nella tua lealtà, no? E cioè subisci anche delle piccole pressioni quotidiane in un senso o nell'altro, date anche appunto da quello che il capitale prima ti promette, poi ti toglie, diciamo, questioni di status, di socialità, eccetera, che ti portano poi appunto a perdere dei pezzi di umanità. Io ho capito, sì, anche questo relativamente appunto alla classe media.
Sì, anche l'avevo capito più o meno così.
E poi su, non so, magari appunto possiamo anche richiederglielo, cioè io ho capito che in questo momento effettivamente lui è circondato, ora sembra quasi, però comunque sì, la sua compagna, tante persone che frequenta sono effettivamente della classe media, quindi lui evita proprio di avere questo atteggiamento stigmatizzante, no, nei confronti di quella fascia sociale.
Sì, beh, però diceva che questo è su un piano personale, ma che invece sul piano politico il ragionamento invece è tutto quello che faceva prima sulla violenza strutturale e su come il fatto di non volerla guardare sia anche parte di questa violenza strutturale.
Ok.
A bit more?
Yes, yes.
Yeah. So, before we started recording, we had a little chat about the UK, and I was saying, like, from 1945 to the financial crash in 2007-2008, the middle class grew and grew. There were dips, but it got bigger and more people were accepted into it. And since the financial crash, that has got, the middle class has started to shrink and more people have been, I think in the UK, some people, sort of leftist, Marxist, like the word, they've been proletarianized or lumpenized. But essentially they've been forced into the working class conditions. So a lot of middle class folk at this point who have been given specific roles in society, so for the sake of a shorter discussion, I'll highlight one. So that of art and culture. They have been given a space, they have given a dominant space within art and culture to control and maintain level, from my view, to develop a sort of a hegemony around that. And that within that, the role requires a regular demonization through the forms of representation of specific social groups. One of those social groups are the chavs of Chav Solidarity, but other groups within economically marginalized conditions. Economically marginalized positions, but also racialized groups and specifically gendered groups. Their role is to maintain that. So you see, within TV and show and films, particularly these representations. So they are the problems are individualized, the suffering is individualized, and framed as personal responsibility. This is the job of this segment of the middle class. Occasionally, you'll see a challenge or a critique was in the middle class around that, an attempt at engaging honestly with the difference. But equally, at other moments, there'll be this flattening, this levelling, pretending it's not there, pretending all the conditions of the working class in the UK are exactly the same, and they're the same as a middle class. And some people will deny there is a middle class, that it is just one big labour force of equal conditions who are just overseen by the capitalist overlords. These different things go on at different times and within different contexts and create a discourse. So I understand the participation in that discourse it would be unfair for me to judge someone who wants to maintain their conditions, maintain their material conditions and their family's material conditions. So just plays a role in like silencing other groups. Part of me is like, that's fucking disgusting. Fuck you. You're going to die. And your life should be ended. You're killing people. But at the same time, you understand because they love their families. So they want to protect them. But this is, for me, a failure of their imagination to connect love and care to anyone beyond their families. Like, for me, we need to be developing love and care to strangers, to those we do not know, that these kinship networks need to go beyond that. But I think it's very specific for the middle classes to not have that, to not be able to do that in like deep, meaningful ways, because they are in that kind of ambivalent zone of like not being secure in capitalism, but not being insecure in capitalism. So that would be my attempt. And again, like, this is not my life experience. So it's hard for me to completely empathize and get and engage. But if I was to take the methodology I used in Chav and Tracksuits and apply it to the middle class, that would be my vague attempt.
Ok, complicato. Andando avanti con l'analisi anche della classe media e di come si è sviluppata, di come si è mantenuta soprattutto nel Novecento, da un lungo periodo, diciamo dalla fine delle guerre mondiali, dal 45 fino alla crisi finanziaria del 2008, che è stato un periodo in cui la classe media si è notevolmente allargata perché molte fasce della popolazione sono state incluse di fatto al suo interno, mentre dopo il 2008, perlomeno nel Regno Unito, c'è stato il processo inverso e insomma quella che con termini diciamo marxisti si chiama proletarizzazione, in cui fasce, membri della classe media sono stati espulsi verso condizioni insomma simili a quelle della working class. E si concentra però sul ruolo che i membri della classe media hanno all'interno della società nel mantenere la propria posizione di egemonia, in particolare insomma ricoprendo ruoli nell'arte, nella cultura e tramite questi anche demonizzando gruppi sociali che vedono come pericolosi, tipo i Chav o gruppi comunque marginalizzati economicamente, gruppi razziali o gruppi insomma di genere e via dicendo, e in particolare anche utilizzando mezzi come la televisione, insomma spettacoli vari, quindi di fatto l'arte e la cultura per dare una rappresentazione di questi fenomeni, di questi gruppi e dei problemi che hanno, della loro marginalizzazione, sempre come problemi individuali invece che strutturali, quindi dandone un'analisi che poi di fatto è quasi insomma psicologica, mi verrebbe da dire. Vede all'interno della classe media in questo suo oscillare di simpatie, a volte dei tentativi di dare una critica onesta, quindi insomma strutturale della situazione, che però va sempre di pari passo in realtà con una rappresentazione della società come un omogeneo, un gruppo tutto uguale, cercando di appiattire le condizioni a un livello falsamente tutto uguale, appunto. E se dal suo punto di vista, da un lato, a guardare alla classe media e a questi processi da un punto di vista dal suo punto di vista gli viene da dire, da un lato, una cosa che si potrebbe tradurre con fanculo merde. Prima era molto più colorito, però insomma adesso non sarei in grado di riprodurlo, e dall'altro diciamo che gli viene da pensare che l'unico modo in cui può comprendere questo tipo di discorso che poi si viene a creare con questa con questo doppio elemento, no, della critica a volte onesta, però dall'altro lato in realtà far finta che le diseguaglianze non siano strutturali, che sia tutto uguale, e l'unica giustificazione che riesce a dare è il tentativo da parte della classe media di mantenere della sopravvivenza della propria famiglia, di mantenere le condizioni economiche e materiali. Questo in parte lo comprende, anche se lo condanna, diciamo, come fallimento ad allargare concetti come la cura, la solidarietà al di fuori dei membri della propria famiglia. Lo vede come un fenomeno proprio specifico della classe media, in quanto un corpo sociale che non è che all'interno del capitalismo non si trova né in una posizione di totale sicurezza, ma neanche in una posizione di insicurezza, che comunque gli viene molto difficile in realtà empatizzare con loro, perché non ha condiviso le stesse condizioni di vita.
Sì, anche rispetto a quello che chiedevi tu prima su quali sono i dispositivi, no, di occultamento della violenza, quando lui dice a partire da un'egemonia culturale che tu detieni, l'omogenizzazione della rappresentazione di una determinata classe sociale, no, che anche qua possiamo vedere attraverso magari le categorie tipo del degrado, dei poveri, cioè quelle categorie che tendono a livellare le condizioni di tutti quanti e tutte quante.
In realtà mi sembrava che questa omogeneizzazione e livellamento fosse proprio a livello societario, non a livello di classe, cioè che quindi la classe media opera questa finzione per cui in realtà, alla fine, salvo qualche differenza che comunque è sempre individuale, in realtà la società è omogenea, non esistono grandi e strutturali differenze tra i gruppi.
Sentiamo il terzo parere.
Credo che lui appunto abbia in particolare espresso la questione che la classe media non è capace di analizzare, di fare un tipo di analisi vedendo poi queste differenze, proprio sul discorso dell'entrare e uscire dai privilegi più o meno grandi che può darti il capitalismo quando sei classe media. Invece si tende a fare un discorso di classe lavoratrice totale, per cui ci sono i capitalist overlord, you say, it's nice, i signori del male capitalistici, e poi tutti gli altri sono dei lavoratori, sì.
Just one last small point. When that was being translated, one of our comrades here just has said, "Oh, you're too kind," and I just wanted to kind of think about that. Because I hold contradictory positions. The proletariat chav experience is significant in shaping and forming who I am, but at the same time, I'm a white man living in the imperial core, and I reproduce whiteness in colonialism in small but regular ways, and I reproduce patriarchal interactions in small but regular ways, and these things. And so my relationship to my class position and my gendered and racial positions, they meet and they interact, and they if they are to be of any benefit at all, they have to help me understand being in a position of dominance, of social dominance, but also being in a position of social marginality, to take both positions so I can relate to a middle class experience because of my whiteness. And for me, The relationship between whiteness and middle class is very significant. Like, whiteness is not a, it's not purely a pigmentation, a skin color thing. It is a the definition of it shifts, has shifted through history. You can think about like the relationship of my ancestors, the Irish, and your ancestors, the Italians, going to the US and not being viewed as white, viewing themselves as white, but not being accepted as white. When I was living in the traveller community of my family, the outsiders, the English, we were not white. But over the years passed by, I leave that community, I move into other things, I become accepted as white. And as my life progresses, and I go on fancy Italian tours and like write books, I get accepted more and more into whiteness, and I can benefit more and more from that. So for me to sit and just judge and lecture middle class people would be bullshit, because I'm experiencing many of the same contradictions and ambivalences that they are. They may hate the class system, but they benefit from it. I may hate whiteness, but I benefit from it. And when we have to negotiate this, not just as individuals, but collectively in conversations like this, but also conversations on the streets with our friends and our neighbors and our comrades. And there is no, for me, there is no answer. It's just process. It's just process, ongoing back and forth, and learning from each other and learning from those who have been having these conversations for far longer. Like, I learn from whiteness the most from those who will never be accepted as white, because they can see it more clearly and more like understand it more clearly. I learn about the ways in which I reproduce patriarchy from the women in my life, the trans folk in my life, because they understand like the violence of gender far more than I will. But then what do I then do with these learnings? How do I like imbue them and embody them into my life in like whole ways? And how do I do that with my friends, my white male working class friends? How do we do this collectively? It's a, I said short and I ended up rambling, but it's a complicated thing, and I don't want to be sitting here pretending I know the answers.
Bene, qua mi verrà sicuramente difficile, perché ho smesso di scrivere a un certo punto, ho solo ascoltato, quindi ben accetto ogni incursione in qualunque momento. E diciamo che se vuoi, niente, ok, facciamo da due microfoni, perfetto. Beh, innanzitutto la premessa è di parlare da un punto di vista di una persona con delle posizioni contraddittorie. Da una parte un chav, quindi insomma un escluso sociale, e dall'altro un bianco nato nel cuore dell'impero. E quindi insomma anche lui si è interrogato a lungo sul modo in cui riproduce il colonialismo anche della difficile relazione, insomma, di cui ha avuto esperienza nella propria vita, di essere in parte, cioè da una parte appunto un escluso sociale, dall'altra parte un bianco. Poi ha fatto una lunga analisi su che cosa vuol dire anche essere bianco, del fatto che non è non dipende solamente dal colore della pelle, ma che in realtà è una cosa che a seconda del contesto storico e anche geografico ha significato delle cose diverse. Ha fatto molti esempi, per esempio gli irlandesi e gli italiani che all'inizio del Novecento andavano negli Stati Uniti, che non erano visti come diciamo bianchi, quindi privilegiati, o anche che lui nella sua vita non ha vissuto da bianco privilegiato, ma che adesso sta cominciando ad essere accettato in quanto bianco. Anche di tutti i suoi simili che hanno vissuto un'esistenza da sottoproletari non hanno vissuto proprio l'esistenza da bianchi, ma che insomma ognuno nella propria vita ha esperienza di diversi posizionamenti, che non è molto facile intrecciare tra di loro in una maniera chiara. Cioè, ha parlato di appunto della riproduzione del colonialismo che lui stesso ammette, dice di aver riprodotto, della stessa cosa per quanto riguarda il patriarcato, cosa di cui ha avuto il conto anche relazionandosi con donne, persone trans, e che quindi non c'è una risposta, ma che la risposta è nel processo, e adesso via alle integrazioni.
No, pochissime in realtà, no, solo sul, che questo processo è un processo che lo riguarda lui, che riguarda lui nel quotidiano, e che è un processo, diciamo, sempre avanti e indietro,
che riguarda tutti nel quotidiano,
certo, certo, non per dico quello che ha detto lui, che insomma che lo coinvolge quotidianamente, che gli serve comunque in ogni caso per relazionarsi al mondo e anche nel costruire relazioni e nel, appunto nel, poi nel trasformarsi queste relazioni in agire politico.
Do you have something else to add, or okay? So, yeah, it was. Sì, sì. Infatti lo stiamo facendo fuggire, come solo noi sappiamo fare da questi studio. No, allora, vabbè, insomma, come avrete capito anche da casa, queste domande si sono trasformate tipo in una chiacchierata, vorremmo parlare di tutto e di tantissime cose. Quindi intanto facciamo un breve stacco musicale, poi capiamo come andare avanti.
Feel kinda good. Kelly and Chris got me hooked. Breaking the rules in the book. I gotta make sure everything good.
Can't tell me nothing.
Feel kinda good. Kelly and Chris got me hooked. Breaking the rules in the book. I gotta make sure everything good.
Shut up.
They wanna see me right now. Wanna see me in a black ski mask squeezing. Ain't like my dog, them I never take program. Money I fi run from morning to night time. Food I fi run when the belly needs feeding. Everybody's work while I enjoy sleep. I don't get involved when I see them on a timeline. One bag of talking, fuck fit my cheese. And the boss stay cheap, never been free. Man I lose life and jobs over tweets. Every other day somebody's getting cancelled. Who's gonna cancel their own fuckery? God's on drop, but Satan don't sleep. But he looking for a motive, that's when he's gonna pre. More time you gotta be a rebel with a cause. I'm prepared to get your own hands dirty. Rubber scene, I get level.
Feel kinda good. Kelly and Chris got me hooked. Breaking the rules in the book. I gotta make sure everything good.
Can't tell me nothing.
Feel kinda good. Kelly and Chris got me hooked. Breaking the rules in the book. I gotta make sure everything good.
Shut up.
Everything blessed. Dog them big up on the chest. Gal them big up on the breast. No south, east and west.
Everything blessed. Dog them big up on the chest. Gal them big up on the breast. Everything good.
Can't tell me nothing.
Feel kinda good. Kelly and Chris got me hooked. Breaking the rules in the book. I gotta make sure everything good.
Shut up.
Ok, allora, diciamo, avremmo voluto parlare di tanto tanto altro, ma ormai il tempo dell'info sta giungendo al termine, quindi insomma la cosa migliore da fare ci sembrava lasciare questi ultimi minuti a Hunter per dire un po' quello che ci voleva dire a questi microfoni.
Yeah, so last night at the bookshop, Nora Bookshop, I came to do the reading and I was late, and then I left very quickly. And usually the thing I like the most about doing those events is being able to talk to people or have people come and talk about their experiences. And that I didn't get the chance to do that, make that a collective thing of like sharing and connecting, didn't happen. For different reasons, but I had to go. So I wanted to say to anyone who wanted to share their experiences or have a conversation that they could, I would be very honoured and pleased if anyone wanted to email me about that, if they didn't get a chance to last night. You can email me, and you can write in Italian, and I can use Google Translate, and I can use Google Translate to write back. So it's dhunter organizing at gmail.com. Maybe nobody wants to, and that's fine as well. But I just wanted to, I felt bad about how it ended.
Sì, Hunter ha detto che appunto ieri ha fatto una presentazione in una libreria e non ho avuto tempo per
Nora Books and sì, Coffee, sì.
E non ho avuto tempo per per scambiare impressioni e per chiacchierare con le persone come di solito fa e come appunto come a lui piace molto fare, e quindi ci teneva a lasciare il suo, la sua mail, che adesso voi direte, e che può, insomma, chiunque può scrivergli per condividere le sue esperienze o per fargli domande anche in italiano, e che userà Google Translate.
Ok, allora
la
no,
mail ce l'abbiamo,
la mail ce l'abbiamo, d.hunter@theclassworkproject.
Ne ha data un'altra,
com.
Va bene lo stesso.
Ne ha dato un'altra, you give another.
Yeah, theunterorganizing@gmail.com.
La mettiamo nel podcast.
La mettiamo nel podcast, così facciamo chiarezza. No, sì, ci teneva, diciamo, perché una cosa che ci diceva quando ci siamo incontrati stamattina è che era molto stimolato dalle persone che hanno preso parte alla sua presentazione da Nora ieri sera, e gli sarebbe piaciuto tantissimo restare lì e non solo parlare lui, ma anche sentire parlare quelle persone e condividere dei punti di vista, delle esperienze, così. E invece purtroppo è stato costretto a scappare. E insomma, è una modalità, insomma, quella diciamo di raccontare le sue cose poi di andarsene, che non gli piace tanto. Quindi insomma invitava tutti e tutte a scrivergli, a condividere con lui, insomma, le loro storie, anche scrivendogli in italiano, e poi lui le tradurrà con Google Translate.